Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti rendono giustizia a una grande artista. L'incanto e la potenza espressiva Caravaggio a Palazzo Barberini a Roma. Extraolimpico, 50 studenti di architettura del Politecnico e i loro docenti esplorano i confini dello sport. Realia, le opere visionarie di Sabrina Ratté, artista canadese al MET, Museo delle Arti Digitali. Prende il via in questo weekend la 13ª edizione del Festival Fotografico Europeo a Legnano, a Castellanzi e a Busto Arsizio. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Con me Tiziana Ricci e qui con me oggi c'è Manuela Cino.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. Questo è il titolo di un libro. Gli autori sono Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti. Lei ha curato la parte per quanto riguarda l'aspetto artistico di questa grande donna, che purtroppo nella maggior parte dei casi è stata considerata solo come compagna di John Lennon, e invece lei è una grande artista. E Daniele Miglietti ha curato la parte del libro che si occupa del suo rapporto con la musica, che è stato importantissimo. È vero, no? Questo
spesso
fatto
è così.
Odiata anche, no?
Odiata perché lei ha rotto. In realtà, come sappiamo, la realtà è molto più complessa e molte volte molto diversa da quello che in genere, insomma, le leggende metropolitane questo fanno.
Ecco, lei era una grande artista, anzi è una grande artista perché adesso ha 92 anni e questo libro fa giustizia in qualche modo perché spiega la sua grandezza, racconta la sua storia e il suo lavoro. Allora, intanto vi dico subito che verrà presentato martedì 18 marzo alle 19 in uno spazio Nonostante Marras, che è uno spazio in via Cola di Rienzo a Milano, e con gli autori ci saranno altri ospiti che dopo vi dico. Però intanto partiamo subito da questo titolo con Francesca Alfano Miglietti, che oltre a essere una docente storica dell'arte è anche l'autrice del libro.
Buongiorno, partiamo da questo titolo così originale. Io non ho ancora finito di leggerlo, ma dovrò bruciarlo. Perché?
No, ma in realtà il titolo, che è la cosa più bella forse del libro, non l'ho scritto io, ma l'ha scritto Yoko Ono. Questo titolo è anche una delle sue istruzioni, perché questo è l'aspetto secondo me più importante di cui sicuramente parleremo adesso. Lei, più che realizzare delle opere d'arte, dava delle istruzioni al pubblico, alle persone, per realizzarle loro, le opere d'arte. Tra queste istruzioni ce ne sono alcune reali, tipo guarda la pioggia quando cade finché non devi chiudere gli occhi, alcune reali, tipo se prendi una nuvola, seppelliscila nel tuo giardino. E tra queste istruzioni ho trovato brucia questo libro dopo averlo letto. Questo titolo, secondo me, è bellissimo, anche sì, perché è anche un richiamo a tutte le richiamo poetico a tutte le dittature, e noi lo stiamo vedendo anche in questi ultimissimi tempi, purtroppo, perché la prima cosa che fanno le dittature, a parte bruciare i libri, è togliere i libri dalle biblioteche, eliminare l'istruzione. Quindi è un titolo poetico ma è anche politico.
Certo, il libro che si compone di due parti sostanzialmente. Sì. Una è il racconto del lavoro di Yoko Ono come artista, il contesto in cui ha realizzato le sue opere d'arte, e l'altro è il suo rapporto con la musica, con i concerti, eccetera. Allora, il libro in effetti, come ci fai notare anche tu stessa, colma una lacuna, perché molti hanno sempre identificato Yoko Ono come la compagna di John Lennon. Invece Yoko Ono è un artista importante, grande.
Guarda, io mi sono spinta finna, come sei, come nel mio carattere, fino ai limiti della decenza, ma io mi sento di affermare che Yoko Ono è un'artista grande almeno quanto Boyce, se non di più, nel senso che sono tra i pochi artisti, ce ne sono anche altri naturalmente, i quali prima ancora di pensare all'arte come la realizzazione di un oggetto, di un'opera, di un'installazione, è un'arte che punta a dare consapevolezza, poeticità e coscienza, il vero senso dell'arte, ma questo è un senso che noi troviamo in tutti gli artisti di tutte le epoche, ma in alcuni artisti in modo particolare, tipo Yoko Ono, questo non solo è molto evidente, ma è anche molto esplicitato, perché Yoko Ono ha attraversato ed è stata protagonista di tutti gli ambiti della creatività, dalla musica alle arti visive, alla poesia, alla letteratura, al cinema. Pensa per esempio che i suoi film, e ce ne sono diversi film, sono stati fatti con i protagonisti di quelli che poi hanno fondato la cinematografia indipendente americana contro Hollywood. Sono le persone che hanno fatto che noi poi potessimo vedere dei film che non fossero solamente dove lei alla fine finalmente conquista lui, si baciano e si sposano. Cioè tutto il cinema importante indipendente americano noi l'abbiamo visto grazie a queste persone, tra cui Yoko Ono.
Quindi lei è stata rivoluzionaria da questo punto di vista,
sì,
anche dal punto di vista dell'arte, in Fluxus
stata,
per esempio,
sì.
No?
Allora, lei in realtà è stata una dei fondatori di Fluxus. Cioè Fluxus nasce, lei ha una storia personale. Guarda, il racconto è molto lungo, però noi possiamo sintetizzare due cose fondamentali. La prima e questo odio furibondo che sono 50-60 anni di cui lei è stata vittima e protagonista. Ancora adesso sul sito della Sheikh continuano ad arrivare messaggi di odio verso Yoko Ono perché viene considerata ovviamente erroneamente la causa della
scissione dei Beatles.
A parte il fatto che proprio storicamente non è vero anche nelle affermazioni degli altri Beatles, non è vero, però questa è uno di quegli esempi quando una cattiva notizia, una notizia falsa, le famose fake news, sono così forti e forse anche consolatorie che questa roba qui è diventata una sindrome che viene riconosciuta anche nei dizionari. La sindrome Yoko Ono ha due accezioni. La prima è il fatto di essere di rivolgersi alla donna come la causa anche degli errori di un maschio. Ed è tipico, cioè
a parte che quello di John Lennon non è stato un errore ma un'evoluzione,
certo, ma siccome per la gente il problema non era John Lennon ma erano i Beatles,
certo.
E quindi visto che non c'erano più i Beatles, e la seconda è quando c'è un odio immotivato, profondo, senza nessuna ragione reale,
sì.
Quindi la sindrome di Yoko Ono identifica questo, ma la cosa affascinante di Yoko Ono è che nonostante il fatto che è l'emblema dell'odio verso di sé, lei non ha mai avuto una parola di aggressione verso nessuno. Ancora adesso quando le chiedono, lei è stata molto colpita, molto danneggiata, che cos'è che le ha fatto molto male? Lei dice no, non mi ricordo, perché secondo me se io mi pongo in questa occasione non penso positivo.
Anche perché lei è sempre stata impegnata anche nelle sue performance, nelle sue opere per la pace, no? Contro la guerra. Infatti questa performance che aveva fatto nel 1969 con John Lennon, forse è stata una delle prime o comunque la prima che ha fatto con lui, e poi lei ne ha fatte altre, perché tu ci fai notare nel libro come è sempre stata anche vicina a movimenti politici, alle lotte per i diritti civili, eccetera. Quindi il suo è stato anche un attivista, possiamo dirlo?
Assolutamente, ma lei si riconosce in questo, perché noi abbiamo un'idea degli attivisti solamente quando fanno i cortei o quando fanno le altre cose, però ci sono diversi modi di ribellarsi. È un poeta, si ribella poeticamente. Allora, la prima performance che ha fatto lei non è quella con il Bedin,
con Lennon,
ma è la famosissima Cut Up, dove lei, inginocchiata su un palcoscenico sia a New York, ma l'ha fatta anche a Tokyo, con accanto un paio di forbici, il suo vestito preferito, dice lei, perché lei voleva ingozzare il pubblico vestita bene, e chiedeva al pubblico di tagliarle i vestiti. Allora, intanto dobbiamo notare che questa performance è stata di ispirazione a tutto quello che è venuto dopo, perché quando lei ha fatto questa performance non c'era neanche ancora la body art, per capirci. E la stessa Marina Abramovic ha ripreso questa performance con delle piccole varianti, ma l'idea di questa esposizione passiva nei confronti dell'aggressività del pubblico, la prima è stata lei. Mm-hmm. È stata lei, e che lei l'ha ripetuta diverse volte, ma la cosa affascinante è che lei l'ha ripetuta anche 30 anni dopo a Parigi, quando aveva 70 anni, per cui questa performance acquisisce un altro significato che ha a che fare col corpo di una donna âgée. La prima volta invece, che era una bella ragazza, secondo me ci lasciava tagliare e esporre alla violenza, ma lei era comunque protagonista del fatto che lei era lì, non guardava mai l'interlocutore negli occhi ed è stata nella stessa posizione per tutto il tempo. Ma la seconda volta, vedere invece questo corpo che lentamente si mostrava e non era più il corpo di una ragazza di 20 anni, ma di una donna di 70 anni, ha acquisito anche quest'altra valenza di un corpo femminile che quando è vecchio deve diventare invisibile.
Ecco, stiamo ascoltando Francesca Alfano Miglietti, autrice di questo libro, Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, è uscito da Shake Edizioni e verrà presentato martedì. Adesso ancora qualche minuto con lei.
Prima dicevamo che lei è stata rivoluzionaria, quindi anche da questo punto di vista ha rovesciato il concetto di opera d'arte.
Completamente, guarda. Tra quelli che presenteranno il libro con me il 18 sì. Nello spazio di Marras ci sarà Marco Pesatori, sì. Che è noto a tutti come un famoso astrologo.
Lo conosciamo bene qui a Radio Popolare.
Ecco, ma pochi sanno che il nostro Marco Pesatori è laureato in estetica a Milano con Gillo Dorfes con una tesi sul dadaismo e fluxus. Quindi non è perché un amico che è lì, è perché uno che le cose le sa. Perché dico questo? Perché lei, che è stata uno dei fondatori di Fluxus, una delle prime cose che hanno messo in discussione è proprio il concetto di opera d'arte,
sì.
La sottrazione, certo. Quindi infatti il discorso di lei è stata veramente, come dire, ignorata per molto tempo, anche perché una delle sue rivendicazioni frontali è contro il mercato dell'arte. Cioè non solo lei ha a cuore la consapevolezza dello spettatore, ma sottrarre al mercato il potere di gestire l'opera d'arte. In questo, tra l'altro, il sottrarre e dare consapevolezza mi fa venire in mente, ecco perché la paragono anche a Beuys, quando Beuys diceva ogni uomo è un artista, ma nessuno conosce la seconda parte della frase, ogni uomo è un artista se non dovesse lavorare. Perché
sì.
Quando noi dobbiamo dalla mattina alla sera preoccuparci della nostra sussistenza quotidiana, è chiaro che uno non è che c'ha tanta voglia poi di scrivere poesie o di creare delle opere, perché il mangiare il proprio tempo, il tempo della propria vita, in cambio di un salario, di sistemi di sussistenza, diventa invece una sottrazione alla parte creativa dell'individuo.
Francesca, tu hai curato, diciamo, la parte
visiva
delle arti visive, ecco. Sì. E poi Daniele Miglietti invece ha intrecciato tutto il suo rapporto con la musica, che è stato anche quello importante.
Anche quello importante e anche rivoluzionario. Tra l'altro il libro, che voglio dire qualcosa ai nostri ascoltatori,
sì.
Che lo so che è un deterrente, è un libro di 400 pagine.
Ecco, infatti, sì, infatti.
In tanti mi chiedono, ma cosa c'era da scrivere?
No, c'è tanto.
C'è molto, secondo me, né io e né Daniele abbiamo veramente completato il quadro Yoko Ono. Nel senso che il libro è diviso veramente in due parti, nel senso 200 pagine sulle sì. arti visive e 200 sulla musica, perché paradossalmente invece la parte musicale di Yoko Ono è altrettanto importante nell'ambito musicale, al punto per esempio che si riconosce Yoko Ono, i protagonisti del punk riconoscono in lei la prima che ha fatto punk col suo modo di fare, e non solo, ma negli ultimi anni lei è stata diverse volte prima in classifica, nelle classifiche discografiche, perché ha avuto una serie di rivalutazioni nell'hip hop, nel punk, nella music house, in tutti gli ambiti musicali. Anche da quel punto di vista lei ha attraversato tutti i generi con una consapevolezza e una determinazione unica, e non dimentichiamo che anche artisti come Diamanda Galas ci sono rifatti a lei. Questo fatto che lei usa la voce in un modo non abituale, come noi siamo abituati quando pensiamo alla musica, ma con delle estensioni. Infatti si parla di Yoko Ono quando si parla anche di, per esempio, Demetrio Strato.
Ah, sai che stavo pensando stesso... quello, infatti.
Certo, certo. Oppure, ma sono diversi gli artisti che si sono hanno sperimentato altre forme di musicalità. Ma una cosa che invece la gente non sa è che la prima performance di John Cage, la protagonista della prima performance di John Cage era Yoko Ono. Questo vi fa capire da quanto tempo lei ha attraversato questo tipo di ambito e anche questo non...
Abbiamo voluto dedicare un ampio spazio a questo libro perché ci sembra un libro interessante, importante e, come dicevo prima, che fa giustizia. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. Shake Edizioni. Gli autori, Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti, lo presenteranno insieme a Marco Pesatori martedì 18 marzo alle 19 allo spazio Nonostante Marras, che è in via Cola di Rienzo all'8 a Milano. Adesso la nostra Manuela ci fa un ventaglietto di mostre da tenere d'occhio, vai Manu.
Esatto, iniziamo con Flora, l'incanto dei fiori nell'arte italiana dal Novecento a oggi. Questa si può vedere alla Fondazione Magnani Rocca a Parma fino al 29 giugno. Sono 150 opere di artisti quali Boccioni, Balla, Savinio, Casorati, Carrà, Morandi e altri che trattano proprio i fiori come simbolo di una bellezza effimera che da sempre ha ispirato gli artisti di ogni epoca, in questo caso del Novecento. Poi torniamo a Milano alla Triennale fino al 13 aprile del 2025. Abbiamo John Giorno.
È aperta da oggi.
Esatto, aperta da oggi fino al 13 aprile. John Giorno, A Labour of Love, a cura di Nicola Ricciardi. John Giorno è un artista che è venuto a mancare nel 2019, è stato un poeta ma anche un performer che ha attraversato 60 anni di cultura, dalla Beat Generation, Andy Warhol e Robert Rauschenberg. In questa mostra abbiamo circa 100 documenti che sono stati resi accessibili, che fanno vedere qual era la sua intenzione, quindi quella di elevare la parola a una grande forma d'arte. E noi abbiamo anche in questa mostra la famosa performance Dial a Poem, che era stata pensata per il MoMA. Alzando una cornetta possiamo sentire voci di altri poeti, artisti che lui ha conosciuto, declamare e raccontare i versi della sua poesia, e quindi lo possiamo rivedere anche in Triennale. Adesso poi ci spostiamo a Mestre, al Museo del Novecento, fino al 31 agosto abbiamo la mostra Arte Salvata, Capolavori oltre la guerra, dal MUMA di Le Havre, che è il Museo di Arte Moderna, che per la prima volta presta una parte importante della sua collezione, e possiamo vedere opere di artisti quali Gauguin, Renoir, Monet e altri, e questa fino al 31 agosto. Poi vi segnalo anche un'altra attività che non è prettamente di arte visiva ma musicali, che è Ladri di Musica, rassegna musicale nella casetta del Trotter, e in diverse date, tipo il 16 marzo abbiamo insomma ci sono diversi artisti che tra marzo e aprile presenteranno. Ci sono cantautori quali Claudio Sanfilippo, Alessio Lega, insomma.
Ecco, invece io vi segnalo che martedì prossimo alla Casa delle Donne di Milano, che è in via Marsala, c'è un appuntamento importante, Le Sette Vite di Lisetta Carmi, grandissima fotografa e grande donna. Parole, musica e fotografia, una conversazione informale tra Giovanna Calvenzi, docente di storia della fotografia, curatrice di mostre, foto editor, Giulia Bertasi, musicista e nipote di Lisetta, e Giovanni Battista Martini, curatore dell'archivio di Lisetta Carmi. E allora ve lo ricordo, martedì 18 alle 18:15 in via Marsala al 10 alla Casa delle Donne. E adesso facciamo un salto a Roma, sì, perché a Palazzo Barberini si è inaugurata la mostra Caravaggio 2025, una mostra importante. Le altre mostre importanti sono state quella di Roberto Longhi nel 1951, poi molti ricorderanno Dentro Caravaggio del 2017 qui a Palazzo Reale, curata da Rossella Vaudrey, e questa mostra è curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Solomon. Sono 24 capolavori, veramente capolavori, prestiti da musei nazionali e internazionali, e sono arrivati anche delle opere dagli Stati Uniti. Poi sapete che nel 21 è stato attribuito Lecce Homo a Caravaggio, e questo viene dalla Spagna. Insomma, è una mostra davvero, davvero importante. Sentiamo Francesca Cappelletti, che è una delle curatrici.
Allora, le novità sull'interpretazione di Caravaggio sono continue, perché è un artista che non ci lascia tranquilli, è un artista che ci pone sempre nuove domande, le domande cambiano credo quasi con l'epoca, no? Adesso è diverso quello che noi chiediamo ai dipinti di Caravaggio, ci siamo molto impegnati per esempio a cercare di illuminare anche delle zone oscure della sua vita, perché nonostante la ricerca documentaria ci sono tante cose che noi non sappiamo di Caravaggio, no? Per esempio non sappiamo niente della sua, appunto, del suo passaggio da Milano a Roma, se nel frattempo abbia fatto degli altri viaggi, e ci sono addirittura delle ipotesi che lo vedono come soldato lontano dall'Italia. Tutto non si conoscono dipinti antecedenti al Bacchino Malato e al Mondafrutto, quindi queste prime opere che fra l'altro i biografi citano, per cui sono certamente opere realizzate da lui insieme ad altri soggetti, come il ragazzo morso dal ramarro, come questi vasetti di fiori di cui parlano anche alcuni degli altri biografi. Morte. Quindi insomma un pittore che a Roma si presenta sicuramente con una immagine lombarda, no? Uno che sapeva fare bene la natura morta, che quindi nella bottega del Cavalier d'Arpino viene come sacrificato, tolto alle figure, dice appunto, dicono i testi antichi, e lasciato a fare la frutta e i fiori. Quindi Cavalier d'Arpino sfrutta questa specificità della formazione lombarda di Caravaggio, ma anche la grande capacità, il grande genio, l'originalità. Poi ci sono gli incontri,
e poi c'è la grande rivoluzione,
sì,
no?
E poi c'è la grande rivoluzione Caravaggio.
Lui, ecco, vorrei che spiegasse ai nostri ascoltatori qual è la rivoluzione di Caravaggio, l'uso della luce, questi sfondi scuri.
Per me veramente la rivoluzione di Caravaggio si basa su fattori diversi. Da un lato certamente questo ingagliardire gli scuri, nessuno l'ha detto mai meglio di Bellori, di Giovan Pietro Bellori, cioè c'è un momento in cui Caravaggio, in prossimità della fine del Cinquecento, rinforza le ombre, quindi di conseguenza il chiaroscuro, che diventa più tagliente, diventa più drammatico, e dà veramente questa capacità ai suoi personaggi quasi di uscire fuori attraverso dei gesti che vengono illuminati dal quadro. Poi c'è l'uso del modello vivente, quindi questi personaggi che sono
del popolo, che diventano
che sono personaggi
sacri,
appunto,
quasi, no?
I protagonisti delle vicende sacre, che però sono invece incarnati da volti puramente di contemporanei di Caravaggio, probabilmente anche di amici, di modelle,
anche prostitute.
Beh sì, le modelle all'epoca erano sempre delle prostitute, no? Siamo nella società dell'ancien régime, una donna che conduceva una vita normale entro le pareti domestiche, a meno che non fosse figlia o parente comunque di qualche pittore, era molto difficile che potesse trovarsi per ore davanti a un
Monte Carlo Simia. Lecce Homo, la conversione di Saulo, il San Francesco in meditazione, San Giovanni Battista in diverse versioni, Giudite Oloferne, Narciso, i bari, i musici e la Santa Caterina d'Alessandria. È una mostra stupenda sulla quale torneremo, perché oggi il tempo ci scappa. A Palazzo Barberini a Roma. Manuela, torniamo a Milano.
Esatto, al MIT, il Museo di Cultura Digitale in via Vittorio Veneto a 2, fino al 1 giugno, ospita la mostra di Sabrina Ratté Reale. Lei è un'artista canadese che lavora con elementi digitali e l'intelligenza artificiale. In questa mostra lei indaga ed esplora quali possibilità può avere in un futuro la natura in una civiltà super tecnologica. E tu, Tiziana, l'hai intervistata.
Il tema sul quale lei lavora è il rapporto tra la natura e la tecnologia, però c'è anche l'elemento della spiritualità. Mi interessava molto questo aspetto.
Ma c'è una très bonne question, puisque je dirais la spiritualità ha toujours été importante pour moi, mais depuis un an je suis beaucoup plus. Ecco, la spiritualità fa parte del mio lavoro ed è sicuramente un tema che nell'ultimo anno mi ha interessato in maniera molto più diretta. In particolar modo c'è un'opera qui in cui ho usato i tarocchi insieme all'intelligenza artificiale. Sono interessata in particolare alla tradizione magica pagana. Penso che ci sia un forte legame, ci possa essere un forte legame fra tecnologia e la spiritualità, intesa però non in modo canonico.
In questo percorso ha scoperto qualche aspetto nuovo, sconosciuto? Tutto in questo rapporto con l'intelligenza artificiale.
Te créé avec l'intelligence artificielle, c'était pour moi la première fois que je travaillais avec ces outils-là. Donc ça a été une grande expérience d'apprentissage.
In questa mostra c'è un'opera per la quale per la prima volta ho lavorato con l'intelligenza artificiale. Sicuramente ho scoperto molte cose, è stato un vero e proprio apprendistato, sia tecnico ma anche da un punto di vista personale, il ruolo, come io percepisco, come io mi metto di fronte all'intelligenza artificiale, anche fisicamente.
Lavorare per esempio con le tecnologie, l'intelligenza artificiale eccetera, è il primo approccio. E come è andata?
Beh, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des techniciens, donc avec qui j'ai pu développer.
Ho avuto l'opportunità ovviamente di essere aiutata da dei tecnici, quindi di potersi spingere anche ben più in là di quello che lei pensava o avrebbe potuto fare da sola.
Non si è sentita limitata?
Mais j'ai envie d'ouvrir un peu plus grand la question, c'est-à-dire.
Certamente lavorare con dei mezzi nuovi mette in discussione tutto quello che io faccio. Per cui più che parlare di sconosciuto di qualcosa, è meglio parlare di qualcosa di nuovo, ovvero usare l'intelligenza artificiale ha aperto nuove possibilità, nuovi scenari e mi ha fatto porre altre domande, ovviamente.
Quindi l'ha ampliata. Ho guardato alcune di queste opere, ho avuto l'impressione che lei mettesse anche la natura ma la poesia anche insieme alla tecnologia. Ho percepito questo elemento di poesia.
Absolument. Oui, oui, bien sûr, absolument. C'est très important pour moi. L'aspect poétique, l'aspect enchantement du réel e l'aspect esthétique aussi, formel.
Assolutamente sì, l'aspetto di incantamento del reale, l'aspetto di percezione, di scoperta, senz'altro una parte del mio lavoro.
Cosa vuole farci sapere con le sue opere?
Un univers dans lequel il est permis de se projeter et di comprendre nos propres désirs, nos propres peurs, nos propres utopies.
Penso che la prima cosa che mi interessa sia di aprire una visione e di permettere a tutti di avvicinarsi e di farci comprendere quali sono le nostre utopie, i nostri desideri e le nostre speranze.
Abbiamo sentito Sabrina Ratté in mostra Realia al MIT in via Vittorio Veneto 2 fino al 1 giugno.
Adesso ci spostiamo in un luogo singolare, sì, singolare per l'arte, per le arti visive, perché si tratta degli ex spogliatoi del centro balneare romano in via Ampère al 20, proprio attaccato al Politecnico, perché è lì che è ospitato Extra Olimpico, soltanto oggi e domani, oltre i confini dello sport. È una mostra che vede 7 installazioni per raccontare la dimensione più straordinaria degli sport olimpici, progettata da 50 studenti di architettura del Politecnico di Milano e i loro docenti del laboratorio di interni e allestimento, e siamo andati a curiosare.
extraolimpico oltre i confini dello sport, e siamo con una docente, perché in realtà sono 50 studenti e quanti docenti?
50 studenti, 2 docenti e 6 assistenti, collaboratori, architetti.
Siamo con Lola?
Con Lola Ottolini.
Come nasce l'idea di questo progetto?
Allora, l'idea di questo progetto nasce da una serie di coincidenze. La prima è che noi diciamo lavoriamo con gli studenti sempre in modo collaborativo, quindi non c'è mai un rapporto di differenze tra noi, ma di ruoli, ma è una cosa che si fa insieme. Ogni anno ci diamo un tema. 2 anni fa abbiamo parlato di discoteche in una mostra che si chiamava Disco Rivoluzione, l'anno scorso abbiamo parlato di spazio in una mostra che si chiamava Spazio allo Spazio, quest'anno abbiamo deciso di parlare di sport in una mostra che si chiama
In vista delle Olimpiadi,
anche perché è un tema, diciamo, di cui si sta parlando molto, e quello che facciamo con gli studenti, che è la cosa più interessante, è provare a creare delle contronarrazioni.
Allora, cioè, cosa c'entra l'architettura con lo sport?
L'architettura con lo sport c'entra molto, in più noi facciamo architettura degli interni, quindi è uno sguardo ancora più particolare. Guardare a questi temi così ampi con un occhio, diciamo, con uno sguardo di chi non è appartenente a quel tipo di ambiente o settore o disciplina, è sempre interessante, perché si riescono a creare dei punti di vista diversi, delle prospettive diverse da cui guardare.
E loro cosa devono fare in sostanza?
Loro devono...
E poi gli ascoltatori verranno a vederla in questo luogo suggestivo, perché è l'ex piscina Ponzio.
Esatto, sono gli ex spogliatoi della piscina Giulio Romano, che è in via Ponzio, sì, nota come piscina Ponzio. Sono normalmente chiusi perché non si usano più gli spogliatoi, però sono stati aperti in occasione di questa mostra, e quindi la cosa bella è non solo venire a vedere la mostra, certo, ma anche a vedere questo luogo.
Ma gli studenti che cosa fanno? Hanno dovuto lavorare su un concetto?
Abbiamo deciso insieme su quali temi lavorare, e quindi sono, diciamo, 6-7 gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro ha creato un'installazione che racconta di uno specifico tema. Per esempio, c'è l'installazione principale, una grande linea del tempo che racconta dell'evento olimpico, che è l'evento mondiale, diciamo, per eccellenza, però individuando alcuni parametri che non sono quelli della narrazione tradizionale, ma che sono quelli che guardano, per esempio, alla violazione dei diritti, che riguardano dei temi che per noi sono importanti adesso da discutere e che, grazie all'evento olimpico, sono sempre stati messi in evidenza. In senso negativo e in senso positivo, anche grazie ad alcune proteste, per esempio.
Facciamo qualche esempio allora. Intanto con chi parliamo?
Con Riccardo Ferrari, sono un architetto e collaboro con la professoressa Ottolini e il professor Colace al corso di architettura degli interni e allestimenti come co-curatore. Okay. Questa installazione dal nome Black Box of Sport Governance lavora, o meglio, gli studenti hanno reinterpretato il tema delle discriminazioni immaginando 3 livelli narrativi. Un primo livello rappresentato da queste tende opache, che rappresenta quello che è la negazione della comunicazione dei contenuti di discriminazione o la loro manipolazione, mentre invece il secondo livello presenta 4 televisori dove gli studenti, tramite l'intelligenza artificiale, hanno fatto parlare ex atleti o personaggi dello sport che
ex vuol dire che non ci sono più?
Non più viventi. Per esempio, qua vediamo Dina Valla, che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Berlino del 36 ed è stata la prima donna italiana a vincere un oro olimpico. Nella narrazione, nella traduzione, vediamo come questa non sia stata una cosa che oggi può sembrare così scontato e lineare, ma la partecipazione di una donna alle Olimpiadi fino a Berlino era vietata, era negato. Lo stesso De Coubertin non ammetteva, cioè il fondatore delle Olimpiadi moderne non ammetteva e lo dichiarava la partecipazione delle donne alle Olimpiadi. Quindi, come le Olimpiadi, vediamo come siano in qualche modo uno specchio di tutte, sì, quelle tematiche sociali che sono un po' trasversali per il globo. E l'ultimo layer, invece, attraverso delle fessure, mostra all'interno di questa black box, che tramite una luce UV evidenzia quelli che sono gli statement del CEO, quindi praticamente quelle che sono delle frasi come l'inclusività è uno degli obiettivi principali del nostro movimento. Cioè, svelare, cioè far passare lo spettatore attraverso questa tenda opaca, della contraddizione tra quelli che sono gli statement olimpici e quelle che sono invece le esperienze reali degli atleti che con fatica in prima persona si spendono e sulla propria pelle soffrono quelli che sono tutti i fenomeni di discriminazione.
Andiamo a vedere un'altra installazione.
D'accordo. Dal nome Under Protest, gli studenti in questo caso hanno dato una spazialità fisica sviluppando fotogramma per fotogramma quelli che sono delle clip video, quindi dei video che sono supporti multimediali e digitali tramite invece un supporto fisico e statico, proprio per rendere più evidente, più d'impatto quelli che sono i contenuti. C'è una narrazione sul profilo esterno e una narrazione sul profilo interno. Questo per quale motivo? I ragazzi hanno analizzato appunto quelle che sono le proteste all'interno, diciamo, che si svolgono durante i fenomeni delle Olimpiadi, e vediamo come sull'area esterno ci sia una narrazione di tutte quelle che sono le proteste di piazza tramite sit-in, proteste formali, scontri con la polizia e anche attività.
Le immagini poi sono corredate da brevi racconti.
Assolutamente.
Allora, Extra Olimpico, oltre i confini dello sport, è un evento perché poi terminerà domani, domenica, è cominciato venerdì e termina domani, ed è, ve lo ricordo, al Centro Balneare Romano, via Ampère al 20, organizzato, come avete sentito, dagli studenti di architettura con i loro docenti. E adesso invece andiamo a occuparci di Eurofoto Festival, giunto il festival fotografico europeo, giunto alla 13ª edizione. E inaugura proprio, queste sono le giornate inaugurali, dove sono sabato a Legnano, a Palazzo Leone da Perego, e poi c'è anche domenica a Castellanza e a Busto Arsizio. Noi ne abbiamo parlato con Claudio Argentiero, che è il direttore artistico del festival.
Extra Olimpico?
Ho sbagliato.
A Legnano alle 18 inauguriamo 8 mostre che sono nel Palazzo Perego, un palazzo stupendo, ecco, che può accogliere autori, cioè mostre anche molto ampie e articolate. Domenica mattina siamo a Castellanza alla Villa Pomini, dove tra l'altro ci sono due mostre di un certo impatto visivo, perché una è di fotografi palestinesi,
sì,
che hanno documentato le recenti conflitti in Palestina, perché loro erano proprio a Gaza stazionati lì. E poi c'è un lavoro sull'Ucraina, ma molto legato al volontariato, all'idea un po' di socializzazione della popolazione, sì, che si aiuta, insomma, aiutano le persone più fragili. E invece la domenica pomeriggio inauguriamo a Busto Arsizio, a Palazzo Cicconi, che è un museo importante, le 4 mostre, di cui è la mostra di Leif Jeffries, dedicato ai senza tetto nel mondo, un lavoro molto forte. Ed è un lavoro interessantissimo.
Quindi un forte impegno sociale in questo festival.
Sì, diciamo che c'è anche, ecco, senza, diciamo, il taglio non è unicamente reportagistico, ma tutto riporta al tema, diciamo, dell'abitare, il tema della sostenibilità, perché poi le altre mostre che avremo a Malpensa, all'aeroporto, si titola proprio Energetica, sempre realizzata con il comune di Busto. Poi abbiamo una mostra molto bella, Terra Madre, Oggetto Lona, di 40 fotografi che hanno interpretato l'Africa che sta cambiando, legata ai cambiamenti climatici. Insomma, sono tutti temi però visti non solo in modo drammatico, ma con una prospettiva che è quella, diciamo, legata anche all'espressività degli autori.
Senta, prima lei accennava ai nuovi linguaggi, ci può fare qualche esempio?
Ma i nuovi linguaggi, la fotografia oggi è cambiata molto perché le tecnologie consentono non solo di elaborare foto, ma di ripensarla, nel senso che a volte la singola foto non ha più, diciamo, una sua valenza, ma nell'insieme, mettendo assieme, diciamo, una serie di fotografie che apparentemente sembrano banali, ma costruite in una sala, praticamente riescono a dare dei messaggi molto intimi, perché in genere questa tipologia di fotografia parla molto dell'autrice, di se stessi, del proprio vissuti, ecco. Per cui è interessante vedere l'abbinamento di immagini che apparentemente, faccio un esempio, un albero, un aquilone, una, non so, una crisalide, poi messe assieme raccontano una storia e diventano assolutamente...
Allora, il 13° Festival Fotografico Europeo, l'inaugurazione oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Leone da Perego a Legnano, e poi, come avete sentito, domenica a Villa Pomini a Castellanza, e sempre domani mattina, mentre domani pomeriggio a Palazzo Mariani Cicogna a Busto Arsizio. Cara Manuela, il nostro tempo finisce qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao, noi ci sentiamo con i Girasoli sabato prossimo, subito dopo il notiziario alle 13:20 circa, e vi auguriamo buon weekend e buone mostre.